Tutti chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Sapete che in questa ora di trasmissione di solito parliamo del libro d'Anticristo, stiamo leggendo il libro d'Anticristo, e invece in questa trasmissione voglio un po' accontentare quelli che in tutto questo tempo hanno aspettato che parlassimo degli dèi, e riprenderò a parlare dell'analisi della teogonia di Esiodo. Parlerò esattamente di Zeus e Demetra e di quanto viene costruito, cioè Persefone. Prima di questo voglio ricordarvi che il giorno 13 aprile c'è la cena del Musso a Marostica, e niente, prendete contatto e faremo una festa tutti assieme, insomma. Naturalmente potete contattare sia Francesco sia contattare me. Allora, questo è venerdì 13 aprile. Il giorno invece 20 aprile, cioè il terzo venerdì del mese, c'è il dibattito a Marostica. Abbiamo una sede che ci è stata concessa, e per evitare l'intervento dei cattolici, cioè le pressioni che i cattolici fanno sulle persone che ci cedono la sede, l'appuntamento è dalle ore 20:15 alle 20:40 davanti alle sede ex emittente regionale veneta. Da là in pochi minuti si raggiunge la sede. Dopo quell'ora un membro dell'istituto aspetterà altre persone fino alle 9, insomma, se c'è qualche ritardatario. Poi vedremo in qualche modo di lasciare un numero di telefono oppure di non lasciare niente, cioè dipenderà dalla situazione che assisteremo. Sì, non è una questione di clandestina, è solo una questione di impedire le pressioni che ci sono sempre state fino adesso. Allora, quella conferenza dibattito che terremo, parleremo di ascoltare le correnti vegetative, ed è il tentativo di portare l'attenzione dall'esterno all'interno dell'individuo, cioè l'individuo che rimuove una serie di blocchi, rimuove una serie di condizioni e si prepara ad affrontare al meglio la vita di tutti i giorni. Bon, allora, appuntamento, doppio appuntamento, 13 aprile per la cena del Musso. Prendere contatto naturalmente, e alle sarà sempre le solite ore, 8:30, insomma 8, 7, 8, insomma. Poi vedremo di metterci d'accordo. E il giorno 20, venerdì 20, il terzo venerdì del mese, dibattito a Marostica per ascoltare le correnti vegetative. Sesto appuntamento del crogiolo dello stregone. Vi ricordo gli appuntamenti precedenti, sono stati le determinazioni, la volontà, sospendere il dialogo interno, e la meditazione, contemplazione, e adesso abbiamo le correnti vegetative. Cioè abbiamo descritto l'uomo, l'apprendista stregone che si mette davanti al mondo, abbiamo descritto i mondi della volontà, abbiamo cercato di descrivere, per quello è stato possibile, la relazione dell'uomo con la volontà, con i mondi della volontà che esprime volontà, abbiamo descritto cosa significa sospendere il dialogo interno, abbiamo parlato di mettere a posto la ragione attraverso la meditazione, abbiamo parlato di come metterci davanti al mondo, di portare l'attenzione fuori, negli oggetti esterni, negli enti del mondo esterno, e abbiamo parlato questo con la contemplazione. Adesso parliamo invece di ascoltare le correnti vegetative, cioè portare l'attenzione dentro di noi. Vedremo come gli altri elementi dell'uomo, del crogiolo stregone, che parla la vita del mondo dell'essere natura, dopo le correnti vegetative parleremo di ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome, e chiuderemo la vita nel mondo dell'essere natura con la descrizione dell'arte dell'agguato. Naturalmente questo poi passeremo alla vita nel mondo sociale umano, cioè il toglierci dal centro del mondo, lo scetticismo, il giudizio di necessità, chiedersi il perché delle cose, la follia controllata. Dopodiché parleremo dei mondi della percezione, l'azione dell'uomo all'interno della percezione. Nel fare questo io vi ho elencato tutti i principi fondamentali, cioè i fondamenti di quella che è la trasformazione dell'uomo sulla via alla stregoneria. Quando io vi ho descritto tutto questo, cioè, sta a voi praticare quanto io vi descrivo, sta a voi trovare se questo che io vi descrivo è utile o non vi è utile, sta a voi come applicarlo, come praticarlo, come farlo vostro, sta a voi costruirvi la vostra via della stregoneria. Perché ricordate che una via della stregoneria non può mai essere data da fuori, nasce sempre da dentro l'individuo. Da fuori possono essere date tutta una serie di indicazioni, tutta una serie di elementi, tutta una serie di preposizioni, tutta una serie di mescolamenti di cose, però alla fine è il singolo individuo che deve prendere quelle cose, farle proprie e adattarle nel mondo e nella situazione di vita in cui sta vivendo in quel momento. Cioè io non vi posso, quando io vi dico bisogna sistemare i problemi della vita, è chiaro che è una preposizione che resta così generica, cioè sistemare i propri i problemi che abbiamo nella vita quotidiana, però ognuno ha i suoi problemi, le sue variabili, i suoi diversi modi di percepire e di vivere il mondo, pertanto io non vi potrò mai dire questo è il problema che tu devi rimuovere, perché questo può essere il mio problema, non necessariamente è il problema di un altro. Pertanto io posso affermare che per affrontare una via della stregoneria è necessario rimuovere i problemi che ci assillano e che ci impediscono di volare nell'infinito. Però quali sono i singoli problemi? Non ve lo posso dire io, perché ognuno ha i propri problemi e le proprie sfaccettature, il proprio modo di rappresentarsi. Per cui io posso solo fornire gli strumenti attraverso i quali la singola persona può individuare i propri problemi, affrontare la propria via della stregoneria, prendersi nelle proprie mani le responsabilità della propria vita e fare il proprio percorso. Cioè io posso indicare una via di libertà, mai una verità. Non posso mai indicare un credo assoluto. Ok. Detto questo, passiamo al discorso di stasera. Il discorso di stasera è il discorso da Zeus e Demetra, Persefone. Abbiamo detto nelle puntate precedenti, prima dell'interruzione della lettura della teogonia, dell'analisi della teogonia su Idea, abbiamo detto che con la lotta contro i titani, Zeus non distrugge i titani, ma si conquista il diritto, si conquista lo spazio per andare a costruire la vita. Cioè lui praticamente dice: io esisto, io divento un dio, io voglio costruire la vita. E inizia la cosiddetta creazione di Zeus, cioè la costruzione della vita di Zeus. Naturalmente la prima cosa, Zeus non può prescindere da se stesso, come non può prescindere dagli dei, dai titani, da tutto ciò che lo precede e dal mondo in cui vive. Ma la prima operazione che fa Zeus con la titanessa Meti è quella di fagocitare Meti. Cioè è quella di fagocitare cosa emetti, è l'intelligenza creativa, è l'arte del nous, del vivere per uno scopo, per un intento, di progettare la vita, di agire secondo un progetto, un piano. Bene, questa cosa che non esisteva in tutte le divinità precedenti, Zeus l'acquisisce fondendo se stesso con Meti. E Zeus prende questo nous, cioè l'intelligenza, il vivere per scopo, per sentimento, per intuizione e tutto il resto, e lo trasferisce fra gli esseri figli di Era. Lo trasferisce fra gli esseri figli di Era e nascendo da Zeus, appunto, Atena. Dopodiché abbiamo una serie di creazioni, una serie di fusioni, no? Una di queste fusioni, ne abbiamo parlato, è con Eurinome. Da Eurinome abbiamo visto che vengono le cariti, vengono giustizia, vengono quello che abbiamo già parlato, perché adesso non me lo vado. Cioè, poi scusate un attimo, c'è Eurinome e con Temi e Zeus. Zeus e Temi, ed abbiamo adesso non ho i dati qua sotto mano. Abbiamo Eunomie, Diche e Irene, e abbiamo le Moire. Attenzione, le Moire che già esistevano nella Teogonia e che vengono però riproposte, ricostruite da Zeus per essere trasferite fra gli esseri figli di Era. E in questo momento abbiamo invece Zeus e Demetra. Demetra, vi ricordo che la crescita e la trasformazione sono i soggetti che crescono in se stessi, e questa crescita Zeus la deve trasferire in un ambito strano, fra virgolette, che è l'oscuro, e ciò che germina laddove esiste l'oscuro. Praticamente è il feto che germina nella pancia della madre, il pulcino che germina nell'uovo, il seme che sotto la terra si trasforma. Questo non è altro che l'arte di Persefone. Ed è questo che fa Zeus, ed è questo che Zeus trasferisce, attraverso Ade, trasferisce nei mondi scuri. Un'altra creazione di Zeus è Persefone, attraverso il suo accoppiarsi con Demetra. Demetra è la crescita come fare divino, calato in ogni coscienza di sé, che soddisfacendo la tensione Demetra si sviluppa nell'oggettività nella quale vive. La crescita è coscienza divina che appartiene all'esistente della natura, di Era. La crescita deve essere trasferita negli esseri della natura per porre il fondamento della loro costruzione. Zeus e Demetra trasferiscono il loro essere divini nelle coscienze di sé che nell'essere natura germinano, affinché queste possano a loro volta costruirsi in quanto dei e divenire nell'infinito dei mutamenti. Prima che Era si arricchisca delle coscienze di sé che in essa germinano, vengono poste le basi per il loro divenire in quanto dei. Persefone nasce da Zeus, il padre dell'esistente, e si cala nell'oscuro sposando Ade. Non rimane confinata nell'oscuro, emerge dall'oscuro ogni 6 mesi, non è proprietaria dell'oscuro, ma alimenta la crescita nell'oscuro. Luce e oscuro sono percezioni soggettive di chi idealizza quanto percepisce e come lo percepisce, mantenendo inalterato il senso con cui percepisce. In realtà, l'uno e l'altro sono luce e oscuro nel medesimo tempo. Nell'uno e nell'altro le coscienze di sé germinano. Noi siamo esseri umani, legati alle interpretazioni della ragione, e pertanto dividiamo e discriminiamo. Proprio perché discriminiamo e dividiamo, percepiamo e assistiamo al calarsi di Demetra nell'oscuro sotto forma di Persefone, e in quell'oscuro alimentare la crescita delle coscienze di sé che noi, da questa parte della ragione, vediamo sbocciare a quella che noi definiamo luce. Sgorga la luce per effetto di Persefone, l'essere feto, che si trasforma in bambino. Sgorga la luce quanto contiene l'uovo quando si schiude. Sgorga la luce la cellula che si separa. Sgorga alla luce la gemma uscita dal seme. Persefone è un guardiano di Zeus, a fondamento degli esseri della natura, finché, quando l'essere della natura sboccia in Era, sia attrezzato per affrontare le condizioni che per il suo sviluppo pone Era stessa. Uno sviluppo che condiziona Era, e che Era condiziona a sua volta, scegliendo le direzioni nelle quali condurre le proprie trasformazioni. Non è un caso che Persefone venga equiparata nella religione dell'antica Roma a Proserpina. Proserpina è la forza che alimenta le trasformazioni degli esseri della natura, tentando di impedire il disperdersi della loro consapevolezza e portandole ad integrarla con quella dell'essere terra. Questo permette loro di continuare a trasformarsi e a divenire come parte dell'essere terra di Rea. Rea accoglie quanto è troppo piccolo per la grande Era, che non si abbassa, fra virgolette, a fagocitare così poco, ma che tuttavia esprime una consapevolezza sufficiente da essere raccolta da Proserpina e accompagnata in un nuovo ciclo di trasformazioni. D'altronde, quanto sfugge ad Era perché è troppo grande, viene accolta da Helios, a meno che la sua forza non sia tale da aver fagocitato libertà e con essa continuare per un'altra via. Proprio nell'identificazione di Persefone di crescita delle coscienze di sé nei mondi che la ragione chiama oscuri, si hanno delle ulteriori identificazioni. Persefone viene accostata a Juno Averna. Giunone è Era, nella rappresentazione di Roma antica. Come essere natura identificava il divenire in essa, tanto che una delle più antiche identificazioni, ricordata anche dalle streghe medievali, era Giunone Lucina, la nascita dell'essere nella natura. Lo sciogliere i nodi nei riti di Giunone e Lucina equivaleva a sciogliere i legamenti in Eros di Esiodo, anche se espressi nella specificità della nascita. La signora dell'Averno, la signora dell'oscuro nel quale la coscienza e di sé germinano, legata al potere di sciogliere i legamenti, Persefone è stata identificata anche come libera, il potere della coscienza di sé di abbandonare l'oscuro nel quale cresce e giungere alla luce. C'è sempre una luce in cui giungere, per chi sa esercitare la propria volontà e alimentare le proprie determinazioni. C'è sempre un oscuro, ed è un oscuro anche il mondo della ragione, quando questo viene visto dal Tartaro, o dai mondi della percezione, o ancora dai mondi in cui il corpo luminoso accede dopo aver trasformato la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questa è la legge divina, divinità essa stessa che Zeus e Giogo impose agli esseri della natura finché accedessero all'Olimpo. Questa fu la determinazione che Demetra donò ai figli di Era affinché potessero bussare alle porte dell'Olimpo. È rabbiosa Demetra per quanto Ade fece, ma se Ade non avesse portato Persefone nell'oscuro, il Tartaro sarebbe rimasto infecondo. Rea non sarebbe divenuta ed Era avrebbe dovuto trovare diverse strategie per divenire nell'eternità dei mutamenti. Dice Esiodo, poi ascese al talamo di Demetra, generosa nutrice, che partorì Persefone dalle bianche braccia. Adoneo costei rapì da sua madre, a lui la concesse Zeus prudente. Concesse Zeus agli esseri della natura strumenti per diventare dei. Non poteva fare a meno, solo questo poteva costruire ed alimentare il suo potere di essere. E c'è una cosa ancora nel mito di Persefone, quando è nell'Ade, Persefone avrebbe potuto uscire dall'Ade a meno che lei non avesse mangiato qualcosa dell'Ade. Cioè se Persefone si nutriva di un qualcosa dell'Ade, quel qualcosa di cui si nutriva nell'Ade sarebbe diventato parte di se stessa. E Persefone ha scelto di nutrirsi mangiando dei chicchi di melograno, cioè ha scelto di stare nell'Ade per rendere fecondo l'Ade, cioè per rendere feconda la terra, per rendere fecondo ciò che sarebbe nato. E questo è importantissimo perché in realtà Esiodo, con la sua teogonia, non descrive una battaglia di dei. Purtroppo per 2000 anni si è pensato ad Esiodo che scrivesse semplicemente una storia epica. Io non so se in Esiodo c'era il desiderio di scrivere solo una storia epica o meno. Io so che comunque ciò che Esiodo descrive è estremamente antico, cioè non tanto perché sia vecchio, ma perché apparteneva al sentire, al percepire, all'intuire dei popoli, che probabilmente un poeta come Esiodo ha preso e l'ha trasformato in un racconto poetico, un racconto epico. Ma in realtà tutto quello che usa Esiodo sono visioni di stregoni, sono la capacità degli stregoni di percepire il presente, come si trasforma e come è divenuto il presente attraverso le trasformazioni passate. È questo che ci racconta in realtà Esiodo. Cioè non è che ci racconta la storia di Zeus, che è solo uno che va ad andare a scopare Demetra e scopa Era, o si fa Meti, o fa. Cioè, non fa questo Zeus. Chiaramente, quando questo viene trasformato in poesia, è necessario umanizzare quelli che sono i personaggi e raccontare storie che siano vicine alle azioni degli uomini, cioè alle nostre azioni. Ma in realtà questo non fa Zeus. Zeus è un costruttore della vita, e la vita come oggi noi la concepiamo, noi la vediamo, noi la percepiamo, è attraverso Esiodo, cioè attraverso questo tipo di tradizione, divenuta attraverso la costruzione di Zeus. Tant'è che nel sentiero d'oro Giove è dipinto come padre e figlio di ogni essere, cioè è padre di ogni essere in quanto come atmosfera consente l'esistenza di ogni essere all'interno della natura, però è figlio di ogni essere perché ogni essere che vive all'interno della natura in realtà trasforma Zeus e lo trasforma respirandolo. Cioè ogni volta che un fenomeno, abbiamo già detto in altre trasmissioni, giunge alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza e noi lo facciamo proprio, ne siamo coscienti dell'esistenza di quel fenomeno, la nostra coscienza e la nostra consapevolezza non saranno mai più ciò che erano prima, Perché? Perché il fatto che arrivi un fenomeno nuovo modifica l'intera struttura della nostra coscienza. Ebbene, questo discorso vale anche per gli esseri della natura, cioè il fatto stesso che esista un essere della natura che respiri Zeus, che respiri l'atmosfera, che respiri Giove, non fa altro che trasformare quella che è la coscienza e la consapevolezza di Zeus e di Giove. Per questo è importante che ogni ente, cioè ogni ente divino, ogni essere umano, ogni essere della natura, ogni virus, ogni batteria, ogni albero, ogni filo d'erba, eccetera, tenti di costruire se stesso, cioè usi la volontà per trasformarsi e per costruirsi. Perché nel fare questo, nel tentare di costruirsi, nel tentare di vivere al meglio, respirando Zeus, migliora la vita di Zeus. Pertanto, tanto più potenti saranno gli esseri figli di Era, cioè gli esseri della natura, tanto più potere riusciranno a mettere nelle loro azioni, tanta più determinazione, e tanto più sarà il potere divino di Zeus che attraverso loro si modificherà. Pertanto, è nell'interesse di Zeus fornire tanta più forza, tanta più determinazione agli esseri figli di Era, perché questo lo alimenta e lo costruisce. Nello stesso tempo ad Era non sta molto bene la faccenda, cioè sta bene fino a un certo punto, perché è vero che tanto più forti sono i suoi figli, tanto più forte è lei, ma se i suoi figli andassero tutti a cercare la libertà senza stare alle regole che Era stessa stabilisce al suo interno, cioè senza il prezzo che ogni specie deve pagare, Era non si costruirebbe. Allora vediamo come Era in realtà vada a perseguitare Latona che sta per far nascere Apollo e Artemide, vada a perseguitare perseguiti Ercole nel suo cammino di trasformazione, cioè in pratica non fa altro che costruire degli ostacoli per impedire a essere i suoi figli di diventare degli dei. Per esempio Era cerca di fregare Semele, cioè in effetti la frega, perché Semele a un certo punto si monta un attimino la testa, cioè anziché dire ciò che io sono, pensa di essere in grado di reggere l'universo e vuole vedere Zeus per ciò che è e non per ciò che lei riesce a descrivere. Nel far questo lei morirà. Però arriverà Mercurio a salvare Dioniso, suo figlio, e lo cucirà nella gamba di Zeus e Dioniso nascerà da Zeus. Pertanto quello che voglio dirvi io è che in tutto il paganesimo, il concetto del Dio del paganesimo, che appartiene ad ogni essere che noi conosciamo, vale per un filo d'erba, vale per un albero, vale per una pianta, vale per un uccello. Perché per esempio dico è assurdo fare i vegetariani da un punto di vista morale. Se uno dice io mangio solo vegetali perché a me sta bene mangiare solo vegetali, ok, non ho niente da discutere. Ma se esistono delle condizioni morali per dire meno voglio saccheggiare la natura, non mangio gli animali per non saccheggiare la natura, beh, tu mangi le piante e saccheggi comunque la natura. Non esiste una differenza dal punto di vista della coscienza, della consapevolezza e della percezione del mondo fra animali e piante. Cioè questa distinzione l'ha fatta il monoteismo, l'hanno fatto anche un po' prima, però in realtà sia l'uno che l'altro sono forme attraverso le quali costruire la coscienza e la consapevolezza. Bene, io vi ho letto questo breve pezzo di Persefone, veramente avevo intenzione anche di modificarlo, ma non ci sono riuscito più di tanto, Dopo di Persefone vi farò Zeus e Mnemosine, vi farò tutte le Moire e poi andremo avanti con Zeus e Latona. E Zeus e Latona c'è un bellissimo pezzo molto lungo preso dagli Enni Omerici, che è la traversia che fa Latona per avere il posto dove poter partorire il figlio, e penso che sia uno dei pezzi più belli che abbia letto negli Enni Omerici, veramente molto bello. E dopodiché andremo avanti, vediamo un attimo, andremo avanti con Era, i figli di Era, andremo avanti con Efesto, andremo avanti con Ares e Afrodite, andremo avanti con, vabbè, con tutto il resto, insomma. Comunque io praticamente finisco Dioniso come analisi degli dei e poi farò credo altre due sole figure di cui una non me la ricordo più e l'altra è l'ultimo omaggio che farò a Demetra. Farò l'ultimo omaggio, figlio di Demetra, Pluto, che Demetra ha con Giasone in un campo arato 3 volte, e questa è la fine dell'epoca. Certo, ci sono altre divinità, ci sono altre immagini che Esiodo ci racconta, cioè ci sono altri personaggi, ma quei personaggi appartengono all'antico, non appartengono più al momento moderno, cioè fanno parte di storie di uomini che non ci sono più. Quei personaggi li troviamo per esempio in altri autori mitici, no? Però fanno parte di storie di uomini e di popoli che oggi si sono trasformati, cioè non appartengono più a questo mondo, non sono più addentellati, e io non ho gli strumenti per andare a vedere cosa essi erano in realtà. Ho l'impressione che facessero più parte della vita quotidiana di Esiodo, cioè delle storie mitiche delle varie città, delle varie popolazioni che nacquero in Esiodo, che fa discendere praticamente le popolazioni da stirpi di dei. Però io non sono più in grado di andare oltre. L'unica cosa che posso fermarmi è mi ricordo quell'altro. L'ultimo è Ercole e dopo Pluto. E con quello chiuderò l'analisi della teogonia di Esiodo. Boh, chiuso il discorso di Esiodo, abbiamo fatto Persefone e passiamo alla cronaca. Ai ai ai. Eccola qua. La cronaca. Qual è? Abbiamo fatto oggi tutta una cronaca lunghissima, no? Abbiamo fatto una cronaca che serve per difendere la libertà di espressione, la libertà di culto, la libertà di esporre le proprie idee e le proprie visioni del mondo. Se tu hai delle idee e delle visioni diverse, confrontati, sfida, costruisci. L'uso di sistemi mafiosi non è accettabile in questo paese. Purtroppo il cattolicesimo ha usato questi metodi che gli ha insegnati il pazzo di Nazareth, a distruggere il fico, perché non gli dava i fichi quando voleva e come voleva, e il cattolicesimo continua ad usare questi mezzi. Vabbè, passiamo un po' di vecchie notizie, no? Allora, la notizia che prendo è dell'11 dicembre 2000 ed è dal giornale La Repubblica. Dati a sorpresa da un censimento, oggi un convegno a Torino, 15.000 italiani sedotti dall'induismo, lasciano Cristo per adorare Krishna, Shiva e Kali, si chiudono in monasteri delle regole severissime e fanno il sacrificio del latte delle divinità dalle 100 braccia, cercando la risposta alle sofferenze del mondo nella grande ruota delle reincarnazioni. In pratica, cosa ci dice questo articolo in soldoni? Che anche in Italia si sta formando una grossa comunità indù. E anche questo ai cattolici non va molto molto bene. In pratica sta sorgendo quella che è la differenziazione religiosa. E allora, se esistono tanti modi di concepire la religiosità, cioè il rapporto fra l'uomo e il mondo, cos'è che può rendere uniti gli uomini? Cioè, in quel paese cos'è che può rendere uniti gli uomini? Semplicemente la società civile, le leggi dello Stato e la Costituzione della Repubblica o la Costituzione Europea. Questo rende uniti gli uomini. Chiaramente profittatori, mafiosi, farabutti ne avremo sempre. Oltretutto questo sarà fatto anche dalle religioni più vuote, dalle religioni che non hanno assolutamente niente, cioè non hanno principi, non hanno ideali, se non quelle di costringere gli esseri umani all'obbedienza. Bene, passiamo a un'altra cosa. Clonazione, i fulmini di Ratzinger, Dio non vuole, dal Gazzettino del 14 dicembre 2000. Allora, il discorso della clonazione, esiste un problema civile ed esiste un problema religioso. Qual è il problema religioso? Il problema religioso non appartiene al paganesimo, il problema religioso appartiene alle religioni monoteiste, che sono state in giro cianciando che l'essere umano è fatto a immagine e somiglianza di un dio pazzo. Beh, se l'essere umano è in grado di costruire un altro essere umano in provetta, chiaramente è uguale a Dio, cioè toglie a Dio, al Dio padrone, al Dio delinquente delle religioni monoteiste, il monopolio della gestione dell'immagine dell'uomo. E Ratzinger, il torturatore, vi ricordo che è a capo della vecchia Inquisizione, chiaramente a questo non piace per niente, però non li può mettere sui roghi. Oh, al giubileo dei catechisti, l'11 dicembre 2000. Leggiamo dal Gazzettino, al giubileo dei catechisti, un messaggio forte di Giovanni Paolo II, presenti quasi 80.000 persone, insegnate che Gesù è l'unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Credergli significa seguirlo. Sì, a sgozzare chi non si può difendere. Il Papa, no alla fede soggettiva. Annunciate la verità con costante fedeltà a Cristo e al magistero costante della Chiesa. Cosa significa no alla fede soggettiva? Cioè, significa che tutti quei cristiani che vogliono un Dio fatto a loro immagine e somiglianza, cioè un Dio buono, un Dio generoso, un Dio consapevole delle necessità e delle debolezze degli uomini, in realtà la Chiesa Cattolica li avrebbe messi tutti sul rogo, perché in realtà sono tutti degli eretici. Però, visto che i roghi ormai sono spenti, il desiderio di Wojtyla è quello di mettere sui roghi, cioè no alla fede soggettiva, cioè no all'interpretazione soggettiva di quello che è le regole del Dio padrone. Il magistero della fedeltà a Cristo e al magistero costante della Chiesa, perché le due cose sono la stessa cosa. Come Gesù di Nazareth era un assassino, così la Chiesa cattolica ha attraversato la storia, ha attraversato la vita, assassinando chi non si poteva difendere e facendo santi gli assassini. Vi ricordo che tutti i santi della Chiesa cattolica sono dei terroristi, degli assassini, dei boia. Si sono macchiati delle più grandi infamità che nemmeno il nazismo nel suo insieme ha nemmeno lontanamente pensato di fare. Bene, andiamo avanti. Bom, 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 bom. Oh, questa è una barzelletta dei Tonini. Repubblica dell'8 gennaio 2001. Le ombre dell'anno santo. Il cardinal Tonini risponde alle critiche di Eugenio Scalfari e Pietro Scoppola. Cari laici, state sbagliando. La Chiesa non cerca il potere. Cioè, per me questa è una barzelletta e soltanto un pagliaccio può dire una cosa del genere. La Chiesa è il potere. È quello che può stuprare bambini senza essere chiamata in giudizio. Certo, qualche magistrato ogni tanto scopre, però chiaramente deve andare in giudizio. Però io ricordo di alcune inchieste fatte in America, negli Stati Uniti, dove gli sceriffi, dove gli addetti alla legge, cioè al rispetto della legge, non credevano alle violenze subite dai bambini perché fanno parte della Chiesa. Pertanto la Chiesa è il potere della distruzione umana, è il potere di quanto di più abietto, di più aberrante, di più infame esista. E lei ha paura di perdere questo potere. Questa è l'unica paura che ha la Chiesa cattolica. Vabbè, passiamo a qualcos'altro. Cosa abbiamo subito dopo? Oh, un foglio bianco. Ah, Le orecchie di Hermes di Bettini. Questo è un articolo della Repubblica del 27 dicembre 2000. Perché non siamo i sosia degli antichi? Allora, praticamente tutto l'articolo, molti pensano che tra noi e il passato ci sia solo una differenza dovuta al progresso tecnologico, ma non è così. Ciò che fu ora è e ciò che sarà è già stato. Sono insomma gli antichi di Machiavelli e della sua amatissima antropologia negativa. La seconda maniera è del tutto opposta e si rivela molto più difficile da coltivarsi. Pochi sanno esercitarla davvero. Essa consiste nell'interporre fra noi e quelle luminose figure lo schermo di una distanza senza scorciatoie, ben altrimenti che ridotta alla sola soglia tecnologica, la percezione di una diversità in cui riconosciamo l'essenza più autentica del moderno e che mette in questione la possibilità stessa per noi di una comprensione totale nei confronti di una realtà così aliena. La permanenza apparente di parole e di tipologie relazionali nasconde a ogni passo un inganno. Qualsiasi analogia può rivelarsi una trappola. L'uso dei medesimi nomi da una parte e dall'altra non serve a designare le medesime cose. L'amore degli antichi non è il nostro amore, non la loro la nostra pietà. E la nostra amicizia, e il nostro essere padri e figli e mogli e mariti e amanti e cittadini, nemmeno la loro ira è la nostra, né il loro il nostro paesaggio interiore. Cosa dice praticamente perché non siamo i sosa degli antichi? Perché c'è un buco nero nella storia dell'umanità. E il buco nero sono 2000 anni, 1600 anni esattamente di cristianesimo, di monoteismo, che hanno distrutto tutto quello che era il panorama interiore degli esseri umani e l'hanno saccheggiato, hanno ucciso la percezione del mondo e li hanno trasformati in individui diversi. Ebbene, come individui diversi andiamo ad affrontare la vita, però ricordatevi, non potremmo mai fare dei parallelismi come a qualcuno piacerebbe fare fra le situazioni moderne, le situazioni attuali e le situazioni prima dell'arrivo del cristianesimo. Non è assolutamente possibile perché gli uomini, la percezione degli uomini, il loro modo di affrontare la vita era completamente diverso. Cioè, col cristianesimo gli esseri umani sono stati trasformati in bestiame del gregge. Non hanno più diritti di affrontare la vita, non hanno più determinazioni proprie. Questo non significa che allora era diverso, ma era la percezione del mondo, la percezione della vita che era diversa. E purtroppo quello che verrà costruito oggi, che ci porterà fuori dal cristianesimo, sarà necessariamente diverso da quello che è antico. Per questo io vi sto dicendo che il paganesimo che noi andiamo a costruire non ha niente a che vedere col paganesimo antico, anche se ci abbeveriamo la stessa fonte, perché 1600 anni di cristianesimo ha distrutto gli dèi, ha distrutto la percezione degli dèi, ha distrutto la qualità degli dèi. Gli dèi che noi troveremo manifestati oggi sono diversi dagli dèi antichi, pur essendo la stessa cosa, perché hanno 1600 anni di orrore cristiano sulle spalle, per cui non sarà più la stessa cosa, pur essendo simile, pur derivando da questo. Pertanto noi non siamo gli esseri umani, i sosia degli esseri umani antichi, ma siamo quello che siamo, proprio perché il cristianesimo ha distrutto l'emotività, ha distrutto la capacità dell'uomo di affrontare il mondo circostante. Dobbiamo ricostruirlo questo. Questo lo possiamo ricostruire perché i meccanismi li abbiamo dentro, le possibilità di trasformare le abbiamo, però sarà un lungo cammino e ciò che ne risulterà non sarà quello che sarebbe stato se non ci fosse stato il cristianesimo. Vabbè. Passiamo a un altro discorso. 28/12/2000 dal Gazzettino. Archeologia. Scoperti siti di 6.000 anni fa. Un'equipe di archeologi britannici ha individuato nel deserto egiziano a est del Nilo una trentina di siti finora sconosciuti e ricchi di preziosi reperti e descrizioni che gettano nuova luce sull'origine della civiltà egiziana. lo riferisce nel suo numero di ieri, una pagina del quotidiano britannico The Guardian, precisando che le iscrizioni e le figure rintracciate sulle pareti dei siti rappresentati tra l'altro rappresentano tra l'altro navi, esseri umani e animali di ogni genere, come giraffe e ippopotami che vivevano in quella regione circa 4.000 anni avanti Cristo, cioè ben prima dell'epoca dei faraoni e delle piramidi. E queste scoperte ci dimostrano sempre che l'uomo si è trasformato, è divenuto, si è nutrito, è cresciuto, esattamente come deve fare il singolo individuo, esattamente come ha fatto la specie da milioni di anni ad oggi. Si nasce, si usa la propria volontà, si prende le proprie mani la responsabilità della propria vita e si cresce. Allora cresce il singolo individuo, cresce la specie, crescono le civiltà, soltanto se i singoli sapranno chiamare le cose col loro vero nome. Oh, bene, abbiamo un'altra sparata di Wojtyla, tra queste sparate che mettono i brividi, no? Il Papa: no al razzismo, accogliete gli immigrati. Così Wojtyla apre le porte del terzo millennio. Siamo contro la pena di morte, ma il catechismo è da cambiare. Reggio Calabria, un appello al Santo Padre e al Consiglio Comunale di Bianco, che chiedono di eliminare dal catechismo la pena di morte. Allora, il razzismo è parte integrante della Chiesa Cattolica, è indicato dalla Bibbia ed è stato una pietra miliare nei secoli. I vescovi hanno sempre fatto il più spudorato razzismo possibile immaginabile. Ricordo che i cristiani sono i responsabili dello schiavismo fino all'estero. Non è mai esistito nella storia uno schiavismo come quello dei cristiani. Neanche i campi di sterminio nazisti sono riusciti a ridurre le persone in bestiame come hanno fatto i cristiani. E questo è stato giustificato da scritti, scritti e suscritti ad opera di vescovi cristiani che giustificavano il traffico di questi che non erano uomini ma solo bestie. Ricordiamocelo sempre, gli esseri umani come oggetti di possesso da parte della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica cosa intende adesso per no al razzismo? Intende di considerare se stessa padrona di tutti gli uomini. Cioè praticamente vuole distruggere i sistemi sociali, più ne distrugge meglio è, per diventare la fruitrice di potere che gli deriva dal trasformare gli individui in soggetti di carità. Cioè il desiderio di Wojtyla in questo momento è la distruzione del sistema sociale per acquisire il potere, cioè distruggere le società laiche per acquisire potere e dominio e trasformare gli esseri umani in soggetti di carità. Questo è l'intento, per cui il no al razzismo non è no alla povertà, non è no alla morte delle persone, non è no a trasformare le persone in schiavi, ma è piuttosto a trasformare l'intero sistema sociale in cui viviamo in una struttura di miseria. Vediamo un attimino dal gazzettino del 4 gennaio 2001, i gay USA. Il Vaticano ci accetti, una petizione, lettera aperta al Papa di un gruppo di omosessuali cattolici. Ragazzi miei, i problemi sono tutti vostri. Voi sareste stati presi, bruciati da Wojtyla, oppure lapidati dai musulmani. Cioè, il monoteismo non accetta che le persone esprimano se stesse per ciò che sono, deve trasformarle sempre in bestie di possesso. Ora, o voi obbedite a tutti i dettami, vi assoggettate alla Chiesa Cattolica e diventate bestiame, allora potete essere accettati, ma finché voi continuerete ad esprimere voi stessi, sarete delle persone che sono inaccettabili dalla Chiesa Cattolica. All'interno della Chiesa Cattolica si è soggetti di obbedienza, non soggetti di diritto. Vediamo questa. Dal 4 gennaio 2001... Il Gazzettino, rete di mutuo soccorso per sacerdoti omosessuali. Da qualche anno è sorta in Italia, attenzione, da qualche anno è sorta in Italia una rete di preti omosessuali, un mutuo soccorso quasi catacombale per aiutare, per non stare soli, per riflettere insieme. Agli incontri partecipano anche sacerdoti eterosessuali che vogliono aiutare i loro confratelli. E all'inizio vi ha preso parte pure uno dei vescovi ausiliari di Roma. lo rivela un sacerdote gay recentemente tornato al ministero dopo 6 anni di autosospensione. La sua storia è caratterizzata da un sofferto desiderio di fedeltà al celibato, ma anche da cadute che si sono fatte molto frequenti e meno drammatiche man mano che il protagonista accettava la sua condizione. A raccogliere questa testimonianza è stato il giornalista Marco Politti del libro Le Confessioni, editori riuniti con una prefazione del vescovo Bettazzi. L'obiettivo è quello di non lasciare soli i preti omosessuali, spiega il sacerdote, sottolineando che la rete è diffusa specialmente al nord, ma propaggini anche in Italia centro-meridionale. È nata spontaneamente ed è stato evitato volutamente ogni tipo di legame organizzativo per non creare un ghetto e non suscitare paure. Infatti c'è sempre chi teme per essere scoperto dai superiori e venire etichettato come socio di una cooperazione omosessuale. Così alle riunioni alcuni sacerdoti hanno taciuto per anni la loro identità. Io ho il vago presentimento che qui non si tratti di una rete di soccorso per sacerdoti omosessuali, non avrebbe senso dal punto di vista cattolico. Io ho l'impressione che questa sia una rete di mutuo soccorso per preti pedofili e per nascondere quelli che sono quei reati alle forze dell'ordine. I miei sono sospetti, ma d'altronde se fosse così, sarebbe molto più logico, cioè avrebbe una sua logica ben più importante. Pressioni per la riapertura del caso di Giordano Bruno. 04/01/2001, il Gazzettino. In realtà, a mio avviso, più che pressioni per la riapertura del processo di Giordano Bruno, servirebbero pressioni per l'apertura di un processo contro Wojtyla e la sua banda di assassini, perché devono rispondere anche di questo delitto. Cioè, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Si tratta semplicemente di chiedere che i processi vengano fatti e non si riproducano più quei delitti. Affinché non si riproducano quei delitti, è necessario riconoscere la fonte di quei delitti e emettere un giudizio affinché quella fonte sia responsabile dei delitti. Il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Va bene, pur andando avanti, mettiamo i telefoni. Vi ricordo il numero di telefono: 049 700 700 e 049 700 838. Va bene, il Gazzettino 41/2000, si parlava di dimissioni di Wojtyla subito dopo il giubileo, naturalmente qualcuno smentisce perché Wojtyla non si dimetterà, figuriamoci se si dimette quello. La rimonta del giubileo a Roma, un anno da record, boom di pellegrini, il mondo si complimenta. Vi ricordo che sono mancati circa un 6-7 milioni di persone rispetto a quanto era previsto. Vi ricordo che la punta massima sono stati 2 milioni di ragazzi che sono andati a Tor Vergata e non si sa esattamente come e perché ci siano andati. Naturalmente Wojtyla sta osannando se stesso, ma vi ricordo che 3 volte tanto è avvenuto sul fiume Indo in India, dove la gente non aveva né soldi né mezzi per andare a fare le loro celebrazioni. Pertanto direi che è stato un grande fallimento tutto sommato. Va bene, vediamo un attimo cosa abbiamo. Infatti, bagno nella notte magica in 9 milioni sul Gange, Repubblica, 14 gennaio 2001. Folla di fedeli e turisti per l'ora X del Kumbh Mela, la congiunzione astrale che si ripete ogni 12 anni. E qui, guarda caso, a differenza di Roma, gli asceti protestavano per le tende di lusso che erano state messe per gli occidentali, no? A differenza di quello che è avvenuto a Roma, dove invece il lusso è stato abbondantemente sfoggiato in tutte le sue manifestazioni. Passiamo alla Repubblica, 14 gennaio 2001. Il grido di Wojtyla, no alla cultura abortista. Beh, il vero grido dovremmo lanciarlo contro Wojtyla, no a seminare strage, morte e miseria. L'aborto è un modo attraverso i quali le persone preservano se stesse. La donna ha il diritto di decidere di abortire e Wojtyla non ha nessun diritto di terrorizzarla, non ha nessun diritto di ricattarla, non ha nessun diritto di organizzare la mafia affinché le donne non abortiscano. Vi ricordo che l'azione di Treviso, l'ultima che avete sentito, è un'operazione di pura mafia. Mafia si chiama, cioè il controllo delle istituzioni per avere un ingiusto profitto, il controllo delle istituzioni attraverso il controllo delle persone, e questa è attività mafiosa. Va bene, vediamo cosa abbiamo adesso. Morta di botte e stenti a 8 anni, il Gazzettino, 13 gennaio 2000. Ergastolo alla coppia che ha ucciso una bambina arrivata dall'Africa. Proviamo un attimino a leggersi questo. Il giornale ha dimenticato di dire che questi disgraziati l'accusavano di essere indemoniata e in questo modo giustificavano il loro comportamento. Io il ritaglio del Gazzettino e questo appunto l'ho preso da un altro giornale che non sono riuscito ad avere. Ciao Stefano, non sono riuscito ad avere, però l'ho messo sotto. Una coppia è stata condannata all'ergastolo per l'uccisione di una bambina di 8 anni, morta nel febbraio dello scorso anno, di ipotermia, ferite e denutrizione, nonostante i servizi sociali di 3 distretti di Londra fossero stati allertati. Anna Climbier, questo è il nome della piccola, era affidata alla prozia Marie-Thérèse Cao, di 44 anni, e Carl Manning, di 28 anni, che era suo convivente. La piccola era arrivata a Londra proveniente dall'Africa. Nel corso del processo sono emersi particolari agghiaccianti, tanto da far dire al ministro della Sanità che si è trattato di uno dei peggiori casi di abuso su minori mai registrato nel paese. Anna veniva legata in un sacco di plastica, obbligata a dormire per mesi in un bagno, picchiata con una serie infinita di oggetti. Sul suo corpo sono state trovate 128 ferite. La bambina, sottoalimentata un po' alla volta, cominciò a somigliare sempre più ad una vecchia, fino a morire. La donna e il suo convivente hanno accolto impassibili la sentenza della giuria. Il giudice Richard Hawkins ha detto di sperare che questa sia una lezione anche per i servizi sociali e per la polizia, e rivolto ai due ha detto: quello che Anna ha sofferto è inimmaginabile, è morta nelle vostre mani. Io emetto la sola sentenza che mi sento di poter emettere, e cioè la condanna del carcere a vita. Questa bambina veniva accusata di essere un'indemoniata. Si può essere più fuori di testa di così? Non lo so, fate voi quello che volete. E questo grazie a gente come Wojtyla. Scandalo al War Child. Pavarotti si dissocia. Sospetti di corruzione nell'organizzazione sostenuta dal tenore. Cos'è il War Child? Oltre 10 milioni di dollari e non sa come siano stati spesi. C'è il sospetto che molto del denaro ricavato attraverso concerti o donazioni personali di personaggi amici del tenore come Elton John e il commediografo Tom Stoppard sia stato soggetto a frodi e sperperi. Pavarotti ha chiesto le dimissioni del fondatore dell'organizzazione Bill Lenso e del suo consigliere. A denunciare il terribile tradimento, vi ricordo che questo, la War Child, è un'organizzazione sostenuta dal tenore per aiutare i bambini in difficoltà, no? A denunciare il terribile tradimento è stato un altro dei personaggi legati all'iniziativa caritatevole, il professore di musica dell'Università di Edimburgo, Osborne. Lo stesso Bill Lenson è stato indagato per avere insieme con Mike Tory ricevuto un regalo di 40.000 marchi tedeschi. A spedirgli l'assegno è stata la società che ha costruito il centro musicale Pavarotti a Mostar. I due hanno restituito il denaro e Lenson ha giustificato l'incasso iniziale come un compenso per il suo personale impegno nella realizzazione del centro. Questo è l'uso che se ne fa della carità, delle donazioni. Cioè state sempre attenti a chi fate donazioni, a chi fate carità, a chi fate regali di qualcosa. In realtà, scuotendo le emotività delle persone, con i bambini, con i poveri, con le sofferenze, eccetera, non si fa altro che incamerare denaro per potere diverso, cioè se si costruisce un'organizzazione, cioè, si vuole dare 10.000 lire all'Africa, perché quei 10.000 lire arrivino alle persone dell'Africa, è necessario spendere 9.999 lire per costruire un'organizzazione che porti una lira in Africa. Ma quell'organizzazione che si è costruita serve a tante altre cose. Mi diceva un amico che gli indios dell'America Latina, alcuni indios dell'America Latina, stanno facendo delle proteste a Quito, in Ecuador, e si accampano in un parco dell'Ecuador, e in quel momento, come si accampano nel parco dell'Ecuador per protestare per qualcosa, gli arrivano gli aiuti della Caritas. Dopo una settimana tutti gli indios se ne vanno via perché sono tutti ammalati di dissenteria. Non servono i manganelli alla polizia, no? Li fregano in questo modo, grazie alla Caritas. State attenti, state attenti, state attenti, state attenti. Non fatevi afferrare dalle emozioni, non fatevi giocare o fregare sui sentimenti. Chiamate, imparate a chiamare le cose col loro vero nome, perché questo è l'unico modo che hanno le persone di difendersi dalla pubblicità televisiva, dalla propaganda, da quello che è l'aggressione all'emotività che tutti i giorni subiscono. Imparate a chiamare le cose col loro vero nome. Ricordatevi che il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra. Ricordatevi che il loro profeta è un pederasta, un pazzo, un assassino. Se non imparate a chiamare le cose col loro vero nome, siete sempre degli oggetti da usare. La vostra emotività può essere manipolata. Vi fanno assistere questo e quello, ma uccidono un pezzo dell'umanità. Ciao a tutti. Grazie per avermi ascoltato. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo. Alle ore 15 continueremo a parlare di Esiodo e riprenderemo la lettura del libro dell'Anticristo, spero. Vi ricordo gli appuntamenti. Venerdì 13 c'è la cena del Musso. Prendete contatti e ci mettiamo d'accordo dove trovarci per andare a festeggiare. E venerdì 20 c'è il dibattito su ascoltare le correnti vegetative, il sesto dibattito del Crogiolo dello Stregone. Appuntamento è in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, dalle ore 8:15 alle ore 8:40 aspettiamo le persone, dopodiché un'altra persona resterà là a aspettare i ritardatari e andremo alla sala dove teniamo le conferenze. Sapete benissimo i fatti che sono successi, sapete benissimo come arriva la repressione, come la mafia agisce. Bene, abbiamo deciso questa volta, e forse anche per altre volte vedremo come andrà l'esperimento, di adottare questo sistema. Appuntamento allora, venerdì 13 per la cena del Musso e venerdì 20 per il dibattito su ascoltare le correnti vegetative. Grazie di ascolto e a risentirci a giovedì prossimo.